lezione numero 20, prima parte, corrispondente alla giornata di lunedì 4 maggio. Allora, dapprima un paio di comunicazioni di servizio. Nella giornata del 30 aprile è arrivata una, diciamo, circolare del rettore dell'Università di Trieste, il quale prevede, anzi afferma, che per la sessione estiva, per la prossima sessione di esami, le prove d'esame si terranno a distanza, quindi in forma di videoconferenza. Questo accadeva appunto il giorno 30 aprile e io vi comunico, sono tenuto naturalmente a comunicarvi questa cosa. Allo stesso tempo ritengo personalmente, del tutto personalmente, che la situazione non sia ancora del tutto definita, nel senso che non più tardi di ieri, cioè 2 maggio, vi è una interpretazione corrente, anzi una risposta a un quesito che è stato formulato circa appunto il destino degli esami e delle tesi di laurea nella sessione estiva, un quesito che è stato rivolto direttamente alla Presidenza del Consiglio e che, come sapete, nel proprio sito risponde su singoli punti relativi a questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Bene, in una di queste risposte, che potete anche andare a vedere, risalente alla giornata del 2 maggio, si dice espressamente che le università potranno anche svolgere esami in presenza. Questo naturalmente nel rispetto di tutte le regole e tutte le precauzioni che sappiamo essere necessarie in questo caso. E gli Atenei sono naturalmente liberi di recepire o meno queste indicazioni, ma credo che diciamo, questo pronunciamento esplicito potrebbe avere delle conseguenze. In ogni caso, finché questo non accadrà, noi restiamo diciamo, al testo di questa ordinanza, di questa circolare interna del rettore di Trieste, il quale al contrario afferma che i prossimi esami si terranno da remoto. Allora, in questa situazione, che come vedete è fluida, io credo che la cosa migliore sia questa. Alcuni di voi mi hanno già scritto e quindi io dispongo già dell'indirizzo di alcuni, diciamo, dei frequentanti, no? Però se la situazione dovesse evolversi dopo la fine del corso, finché ci sentiamo con questi file audio, io posso sempre insomma immaginare di poter comunicare con voi, no? Ma se ci fossero sviluppi, diciamo, all'indomani della conclusione del corso, che non è così lontana, dal momento che dovremmo concludere, mi pare il 19 o il 20, una cosa così, ecco, credo sia opportuno che si resti in contatto. La maniera più semplice mi pare questa, cioè che magari mi potete mandare i vostri indirizzi mail istituzionali, ripeto istituzionali, quindi come studenti dell'Università di Trieste, e io, insomma, nel momento in cui avrò da dirvi qualcosa, saprò come raggiungervi in maniera rapida ed efficace. Questa è la proposta, vista anche la situazione, che per un verso è chiara, nel senso che c'è un pronunciamento da parte dell'Ateneo Triestino, ma dall'altra potrebbe di nuovo mettersi in movimento. Tutto dipenderà, come sappiamo, o insomma molto probabilmente, da come andranno le cose nel corso di questo mese. In ogni caso, non so se l'avete notato, ma insomma ve lo dico io, ve lo posso dire tranquillamente, il Dipartimento di Studi Umanistici ha ritenuto in questa fase, abbastanza, diciamo, movimentata, di spostare comunque il più in là possibile le date della sessione estiva. La prima data d'esame, infatti, per quanto mi riguarda, cadrà il 25 di giugno. Dunque abbiamo ancora molto tempo. Ci separa una discreta quantità di tempo dal giorno della prova e dunque non escludiamo che possa accadere qualcosa. Io personalmente auspico che la prova si possa tenere in presenza, dal vivo, dal vero, per tanti motivi di comodità, di serenità, e anche di maggiore, insomma, possibilità di interazione. Tuttavia, dobbiamo, insomma, attenerci alle disposizioni correnti e probabilmente la cosa migliore è restare in contatto aggiornandoci qualora ci fossero, diciamo, nuove direttive. Allora, fatta questa lunga premessa, torniamo a noi. Oggi io vorrei chiudere nel corso di questa lezione la parte relativa a Gadamer che ci ha occupato parecchio, direi quasi 2/3, qualcosa di più dei 2/3 del corso. Naturalmente Gadamer è un autore complesso, è un autore che noi abbiamo deciso di esplorare in una serie di scritti, diciamo, abbastanza rappresentativi della sua evoluzione all'indomani di Verità e Metodo, ma ricorderete, abbiamo dovuto parlare, almeno all'inizio, anche della sua opera fondamentale. Dunque, ci siamo impegnati in un percorso abbastanza arduo. Siamo arrivati a questo scritto del 1992, quindi della vecchiaia avanzata di Gadamer, e rispetto a questo scritto abbiamo cercato di consolidare alcune diciamo acquisizioni, alcuni risultati che in qualche modo sono emersi dall'analisi dei testi precedenti. Uno di questi, il risultato forse più importante, è il ripensamento che Gadamer fa del concetto di attuazione, di Vollzug, alla luce, diciamo, di questa autoreferenzialità sui generis del discorso letterario che è stata chiaramente enunciata e propugnata in testo e interpretazione, in questo saggio molto importante del 1983. Ecco, la conseguenza di questa, diciamo, autoreferenzialità che abbiamo visto produrre una sorta di riequilibrio tra la componente semantica e invece quella più propriamente estetica, nel senso di sonora, ritmica, musicale in qualche modo della lingua letteraria, produce questa specie di riequilibrio dove addirittura sembra che la parte, diciamo, più propriamente linguistica, la lingua che si automanifesta, dice Gadamer, ecco, la parte più propriamente linguistica, la parte sonora del discorso letterario sembra avere addirittura una sorta di primato, e in qualche modo abbiamo visto che questo risultato molto, molto faticoso ma perseguito con grande determinazione da Gall. Questo risultato in qualche misura modifica, se non addirittura ribalta, quel programma enunciato nell'ultima parte di questo saggio breve ma densissimo del 64, Estetica ed Ermeneutica. Dunque, il cammino di Gall non è stato un cammino vero, è stata una vera esperienza, come dice lui, no? In cui ci si incammina, ci si inoltra sempre verso qualcosa che non è noto. Dunque, dicevamo che in questo saggio, Parola e Immagine, dove è ormai chiara anche questa accoppiata tra la dimensione, diciamo, verbale, linguistica, quindi la letteratura, e quella figurativa, e dunque la pittura, la scultura, eccetera. Sono questa coppia, diciamo, di arti, di espressioni artistiche, che fa un po' da apripista per tutto il comparto delle arti, e anche in questo vi è un cambiamento notevole rispetto all'impostazione di Verità e Metodo. Allora, dicevamo che questo modo di descrivere l'attuazione ruota attorno a una sorta di ritorno alla grecità, a concetti fondamentali della cultura greca. Si parla di poiesis. E più in generale si attinge a piene mani alla teoria della bellezza di Platone, ma poi si arriva ad Aristotele, a questo concetto metafisico di energeia come atto, come attualità, che però per Gadamer era interessante per mettere a fuoco questa dimensione di sosta, di indugio, di in qualche modo sospensione del tempo, che si determina nel momento in cui noi ci immergiamo nel testo. A Gadamer interessa esattamente questo aspetto di contemporaneità, se potremmo dire di simultaneità, o comunque di non, diciamo, separazione tra i diversi momenti di questa attività, di questa attuazione. Quando Aristotele diceva vedere ed essere visto è sostanzialmente la stessa cosa, pensare e aver pensato, perché? Perché queste attività, vedere e il pensare, si estendono naturalmente, sono una sorta di continuità spontanea, e dunque tutto ciò che accade all'interno di queste attività che traducono in potenza la capacità dell'occhio di vedere e la capacità dell'anima, della parte teoretica dell'anima di pensare, queste attività nel loro svolgimento è come se coincidessero con, diciamo, la vita stessa, in cui in certa misura tutto è compresente. Perché? Perché presente, futuro e passato sono comunque all'interno di questa continuità, sono in qualche misura sempre presenti, o comunque si possono sempre vedere nella loro diciamo relazione. Dunque, a Gadamer interessa soprattutto l'aspetto della contemporaneità. Quindi non tanto il fatto di aver visto una cosa che adesso non si vede più. Quando Aristotele dice vedere e avere visto sono la stessa cosa, non vuol dire che, non intende dire che aver visto un cane per strada ieri è la stessa cosa di vedere una sedia davanti a me in questo momento. Non è della cosa che ci dobbiamo occupare, ma è dell'attività. Cioè io vedevo ieri e vedo oggi, questo è il punto. Vedo due cose diverse, non è importanza, ma continuo a esercitare la medesima attività. Quindi tra l'aver visto e il vedere non c'è una differenza, diciamo, strutturale, si tratta sempre di vedere. E lo stesso dicasi per il pensare. In questo senso, all'interno di queste attività, al di là di quello che poi concretamente si fa e si pensa, c'è questa specie di continuità, diciamo, attiva. Bene, questo è il punto perché a Gadamer interessa riconoscere pienamente che la nostra fruizione dell'arte, in particolare della letteratura, ha a che fare con un movimento concentrico, dicevamo, perché è la comprensione stessa che funziona così, si attua istantaneamente. Coglie l'unità a partire da una molteplicità di elementi fra loro slegati e questa istantaneità iniziale, no? La comprensione corretta, la giusta comprensione, il vederci giusto, questa istantaneità produce l'incontro con il testo, cioè noi finché leggiamo un testo senza comprenderlo, senza entrarci dentro o senza che lui venga fuori, non si può dire che stiamo avendo l'esperienza di quel determinato contenuto. Questo accade solo quando scatta la scintilla, come dicevamo. Ecco, in questo momento però è come se si aprisse una porta dietro la quale si continuano ad aprire altre porte in successione e dunque si instaura non una specie di squadernamento totale, senza residui, ma una specie di, diciamo, sprofondamento progressivo, dove emergono sempre nuove relazioni, in maniera sempre immediata, ma è evidente che ormai questa immediatezza, questa istantaneità del nesso che noi individuiamo tra due cose, si determina all'interno di una specie di diciamo sospensione naturale della successione temporale, cioè non siamo più in un tempo vuoto, siamo entrati dentro la cosa, nel momento in cui noi entriamo dentro la cosa e siamo sprofondati in essa. È come se il tempo stesso si riempisse di questa pienezza che noi stiamo sperimentando. Questa è la cosa fondamentale che interessa a Gadamer mettere a fuoco in questo scritto e vedremo che su questo dovremo misurarci anche con Figal quando in oggettualità, che il testo su cui cominceremo a lavorare. In oggettività, diciamo, Figal rimprovera a Gadamer di aver fornito di questo Vollzug, di questa esecuzione, una versione, diciamo, troppo sbilanciata sul piano della attesa e della conferma o smentita della stesa stessa che noi viviamo durante la lettura di un testo, cioè di aver fornito, diciamo, una visione sbilanciata della nostra esperienza testuale sul piano della semplice continuità, come se Gadamer avesse approfondito soltanto questo aspetto, no? Cioè l'opera si manifesta progressivamente, via via, durante la lettura. E si manifesta, diciamo, in questo gioco di anticipazioni e conferme o smentite. Allora, verrebbe da dire che su questo probabilmente Figal, ha smesso di leggere Gadamer a un certo punto, no? O non lo ha letto con la stessa attenzione fino in fondo, possiamo capirlo. Ma ecco, questo sarà un punto importante, no? Perché Figal contesta esattamente la cosa che invece Gadamer sembra avere più a cuore, almeno nella sua tarda, tardissima maturità, e cioè il fatto che il Volkszug non ha niente di, diciamo, progressivo, non è una forma di attuazione che consuma progressivamente il testo, lo apre, diciamo così, lo porta alla parola solo in maniera conseguenziale. No, abbiamo visto che in realtà per lui la cosa fondamentale è questa specie di circolarità che a un certo punto si instaura, dove in essi tra le parti del testo, le relazioni tra le singole componenti narrative, poetiche, formali, eccetera, eccetera, queste relazioni emergono non necessariamente in maniera sequenziale. Su questo Gadamer non è, diciamo, esplicito fino in fondo, ma si capisce benissimo che il suo modello è un modello di tipo circolare e soprattutto è chiarissimo che a lui interessa andare al di là di una visione della lettura come di un processo che parte da un punto e arriva a un altro. La lettura è sprofondamento e se è sprofondamento e sospensione del tempo.